Allora, ancora una volta per noi un grande piacere, un grande onore averla qui con noi. La ringraziamo di aver lasciato le cose che ha da fare per incontrarci. Come sapete, il rabbino di Segni è il rabbino capo della Comunità di Roma dal 2001 ed è anche primario di radiologia, uomo di medicina.
Ero ormai pensionato.
Ah, è stato, non sapevo. E quindi unisce in sé questa esperienza del mondo, diciamo, della medicina, della scienza, della ricerca e del mondo dell'amore a Dio, dell'amore alla scrittura, delle parole sante di Dio. Lo conosciamo tanti di noi per essere stati a tanti incontri, anche per aver ascoltato l'anno scorso la sua relazione su Genesi 1 e 2. E mi piace dire tre cose semplici, mi sono venute così. La prima ci ricorda una cosa, dato che noi siamo catechisti, molto importante nella nostra riflessione, nel nostro rapporto con i nostri bambini e ragazzi adulti, che l'ebraismo è vivo ed è presente adesso. L'ebraismo non è una cosa del passato. A volte nella catechesi, nell'omelia si sente dire gli ebrei facevano, dicevano, eccetera. In realtà è una presenza costante, benedetta in mezzo a noi. C'è stato un suo piccolo articolo, mi fa piacere dirlo, quando c'è stato il sinodo dei vescovi sulla famiglia, dove diceva gli ebrei vivevano la famiglia in questa maniera, e lui giustamente ha puntualizzato su Moched: gli ebrei oggi sono presenti ed è una presenza reale, viva, benedetta, eccetera. Ci aiuta, seconda cosa, a riflettere sulla sapienza dei maestri ebrei, e abbiamo veramente un'enormità di cose da imparare. La scorsa volta, il giorno che il secondo incontro c'è stato, facevo riferimento per esempio alla questione famosissima della costola. Se voi leggete in ebraico, costola vuol dire anche lato, si potrebbe tradurre, a me avrebbe fatto piacere questa traduzione nella Bibbia, cioè Eva venne tratta dal lato, dal fianco. La parola tsela vuol dire anche, per esempio, lato dell'arca. E mentre gli animali o gli angeli sono sopra e sotto, Eva esce dal fianco, è l'unica che è lì ed è il problema perché sta nel fianco ed è preziosa, cioè l'esegesi rabbinica apre un mondo di un interesse mostruoso, lo impareremo anche questa sera. E la terza cosa, mi permetto di dire, io sono contento di incontrarla per una simpatia, se volete, così emotiva. Non siamo amici, purtroppo, io sarei contento di essere più, ma a me piace la franchezza del rabbino di Segni, il suo anche entrare nelle questioni italiane, eccetera, con grande libertà, con grande franchezza. E sento in qualche modo, uso questa espressione forse esagerata, una fratellanza, cioè io sono continuamente interessato a sentire cosa pensa la comunità ebraica, l'ebraismo. Mi interessa, come fratelli, fra fratelli è difficile vivere insieme, non è proprio perché si è vicini, ma io sento questa, è per me una grande gioia, con grande simpatia, che ogni volta lo ascolto e la ringrazio di essere qui con noi a parlare a noi in un ambiente diverso dal suo uditorio abituale, che è la comunità ebraica, a parlare a noi catechisti, a dirci qualcosa della vita del popolo ebraico, del mondo e dell'interpretazione di Genesi 3. Qui chiediamo una cosa molto difficile, che è Genesi 3, che è un testo ebraico. Lo sottolineavo l'anno scorso: che cosa Israele impara, insegna, che cosa comprende di questo mistero? Dio è buono, Dio ha creato, le prime pagine di Dio sono meravigliose nel dire il bene di Dio, ma allora il male, ma allora che cos'è questo male? Dove viene? Cosa ha a che fare? Cosa non ha a che fare con Dio e come mai? Che cosa Genesi ci dice di questo grande dramma che tutti noi viviamo? Lo dice a noi, lo ha detto nei secoli, nella storia, e continuerà a dirlo finché verrà il momento in cui qualcosa deve accadere.
Allora, grazie per questo invito e per questa introduzione. Se io sono qua è perché condivido questi sensi di amicizia e di cammino comune che ci legano e che sono un segno benedetto di tempi nuovi. Godiamoci di questi tempi nuovi. Ecco. Allora, mi è stato dato il compito non facile di presentarvi un po' di commenti ebraici a Genesi 3, che è il capitolo complicato, super simbolico, nel quale si racconta la colpa di Adamo ed Eva, e in cui uno degli attori è questo misterioso serpente. la divisione in capitoli della Bibbia non l'hanno fatta gli ebrei, l'ha fatta un monaco nel Medioevo, un monaco cristiano, per cui c'è un intervento già esegetico nella divisione dei capitoli. Il capitolo 3, quando comincia, in realtà è già cominciato prima, e l'ultimo verso del capitolo precedente, il capitolo 2, è il legame fondamentale per capire la storia. Si è stato creato l'uomo. Nel capitolo 2 all'uomo viene dato un ordine preciso, che quello: puoi mangiare tutti gli alberi del giardino, ma quello non lo devi toccare. E dopo viene creata la donna, e il capitolo si conclude con la frase che noi traduciamo in italiano: erano entrambi nudi e non si vergognavano. Allora, per capire questa frase, che verrà contraddetta immediatamente nel racconto successivo, la conoscenza della lingua biblica è fondamentale per due aspetti: la parola nudi e la parola vergogna. Nudi è detto qua arumim. La parola nudo tornerà nel capitolo 3, dove però non sarà più arumim ma erumim, con l'introduzione di un iod in mezzo. Ma questo arumim, che sta alla fine del capitolo 2, è direttamente collegato con l'inizio del capitolo, in cui, presentando il serpente, si dice che il serpente era Arum. Solo che la traduzione che avete, immagino anche qua, entrambi erano nudi e il serpente era furbo, era astuto più di tutti gli altri animali. Ma la parola è la stessa, la parola è la stessa, l'enigma comincia già qua, è un enigma micidiale. E allora, che cosa c'entra la nudità con l'astuzia, la furbizia? Quando c'è Giacobbe che carpisce la primogenitura di lui, il padre dice: ba achicha bemirba, tuo fratello è venuto con l'inganno, perché era furbo. Altro elemento: erano nudi e non si vergognavano. Effettivamente la parola vergognarsi ha questa radice, bosh, ma qua non è detto bosh, è detto boshesh, boshesh, intensivo, è ripetuta l'ultima radicale, boshesh, ed è la stessa parola che viene usata in un contesto completamente differente quando Mosè è salito sul monte Sinai. Non scende e la gente vede che Mosè non scende, che Boshesh Mosè lavò, che Mosè, e là si dice, esitava a venire. Vergognarsi è collegato al fatto di esitarsi, di esitare e soprattutto di ritirarsi, come di scomparire la circolazione. Allora, questo lo possiamo capire, perché chi si vergogna si apparta in qualche maniera, e quindi non è un concetto di tempo distinto ma di luogo distinto. Loro non si appartavano, ma rimane questo enigma micidiale del rapporto tra la nudità e la furbizia. Appunto, avevo citato il caso di Giacobbe di Esaù. Giacobbe si traveste da fratello vestendo le vesti del fratello. La parola vestito in ebraico, beged, bisogna fare, il percorso è questo perché è ricco di stimoli, è la parola che indica anche il tradimento. Boged è il traditore, non è soltanto chi si veste ma anche chi tradisce. Lo possiamo capire: chi tradisce si mette una maschera e simula essere un'altra persona. La persona che è nuda non può tradire, la persona che è nuda non può tradire. Nel momento in cui noi ci vestiamo già ci prendiamo una identità. Andiamo avanti con questi stimoli. Il serpente parla alla donna e comincia questo discorso alla larga. La donna risponde alla domanda del serpente e dice: noi possiamo mangiare ogni frutto del giardino, ma del frutto che sta dentro, dell'albero che sta dentro al giardino, il Signore ha detto: non mangiate, non toccatelo, affinché voi non moriate. Non mangiate e non toccatelo. Andando a confrontare questa relazione che fa la donna al serpente, in cui racconta il divieto, con il divieto che è stato dato ad Adamo, manca una cosa fondamentale, perché il Signore ha detto non mangiare e lei ha detto non mangiare, non toccare. Il divieto di non toccare lei se l'è inventata. Di qui poi il fatto che bisogna attenersi ai divieti che sono stati, non allargarsi nei divieti come immediato insegnamento rabbinico, che ovviamente i rabbini hanno fatto di tutto per allargare i divieti, ma comunque. Altro spunto interessante, questa volta è quasi ironico, è quando la Torah viene promulgata sul Monte Sinai, viene detto a Mosè, così dirai alla casa di Giacobbe e dirai ai figli di Israele. Alla casa di Giacobbe e ai figli di Israele. Chi è la casa di Giacobbe? I commenti dicono: la casa di Giacobbe sono le donne, i figli di Israele sono gli uomini. La Torah viene data prima alle donne e poi agli uomini. Perché la Torah viene data prima alle donne e poi agli uomini? Perché guarda che pasticcio è successo quando il Signore ha dato un divieto e l'ha dato per prima volta all'uomo e non l'ha data alla donna. Che albero è? Risponderete tutte: che frutto è? La mela. Dove sta scritto che è la mela? Sta nelle rappresentazioni di Raffaello o degli altri artisti, ma non sta scritto da nessuna parte. E i maestri dicono: perché non sta scritto? Perché se ci fosse stato scritto che era quello l'albero che ha causato tutti i danni dell'umanità, sarebbe stato un albero maledetto, ma il Padre Eterno non ha voluto maledire nessuno. E allora che albero era? Rimane il dubbio. In realtà di un albero si parla in questo capitolo, che è il fico, con cui si cuciono la foglia, non le foglie, la foglia singolare di fico. E allora c'è chi dice che dallo stesso albero che aveva provocato a loro il dramma, dallo stesso albero trovano una soluzione. Però secondo una rappresentazione rabbinica, gli alberi incriminati sono quattro. Il fico, potrebbe essere stato il fico, potrebbe essere stata la vite, potrebbe essere stato il cedro nel senso quello della cedrata, il frutto, l'agrume, non il cedro del Libano, potrebbe essere stato il grano. E che cresce negli alberi grano? Beh, stiamo parlando di una situazione precedente alla colpa. Prima della colpa la roba cresceva tutta quanta negli alberi, e addirittura gli alberi stessi erano commestibili, non c'era differenza tra corteccia e frutto, tutto commestibile. Questo si deduce dall'inizio del racconto della Genesi, in cui si dice prima si dice albero da legna e poi dice albero da frutto, etzperi, e poi dopo è detto etz o sepperi all'inizio, è albero di frutto, che tutto l'albero è il frutto, e dopo è albero che fa frutto, di cui c'è un conto in legna. È una conseguenza del peccato anche questo. Che cosa significano queste quattro specie vegetali? La riflessione è, in altri termini, qual è la cosa che rovina l'umanità? Allora, se la risposta è il fico copre le nudità e quindi il fico uguale sesso. Se la risposta è la vite, è l'alcol e la droga. Se la risposta è il cedro, era l'unico agrume presente in quell'area geografica nell'antichità, è la bellezza, il culto estetico. E se la risposta è il grano che cresceva negli alberi, ciò che rovina l'umanità è il grano, la grana, l'economia, la ricerca del denaro. E questa attrazione per qualche cosa che non dovrebbe attrarre più di tanto, che determina le cose. Parliamo un pochettino di questo serpente. Serpente, del serpente facciamo la conoscenza in questo punto della Bibbia, ma il serpente è una presenza abbastanza frequente nella Bibbia. E serpente, la parola che lo identifica, ci sono altri termini nella Bibbia che indicano il serpente, ma forse si riferiscono a specie specifiche di serpente. Qua il serpente è Nahash. Da questa stessa radice si indicano anche il rame e le magie, sempre nella Bibbia, che c'entra il rame e che c'entra la magia. Per il rame, una delle spiegazioni che è stata data è che prima c'è il serpente che è chiamato Nahash, e poi se si va a vedere nelle miniere di rame, molto spesso le vene delle miniere in cui si ricava il rame sono fatte ondulate e quindi evocano praticamente la forma del serpente. Ma su questo la Bibbia gioca, perché quando c'è la storia del serpente di rame, Nahash Nechoshet, è un gioco di parole, Nahash Nechoshet, sì. E il testo infierisce su questi. E per quanto riguarda le magie, è probabile, quasi certo, che i serpenti venissero usati dai maghi e dagli stregoni come strumenti di arti magiche. Tuttora nei repertori normali delle stregonerie ci stanno la pelle dei serpenti, tutto il veleno dei serpenti e così via, quindi non è una cosa. Il serpente però, passando alla simbologia che sta già nell'episodio del serpente di rame, il serpente di rame in quella storia si fa perché la gente si era comportata male, e allora vengono i serpenti e mordono le persone e le uccidono. E allora il Signore comanda Mosè di fare un serpente di rame, di innalzarlo come vessillo al centro del campamento. La gente morsa che vedeva il serpente guariva. I maestri si sono chiesti: ma che è il serpente che fa guarire il serpente? No, non è semplicemente che quando uno attraverso il serpente guarda verso l'alto si salva, perché guarda verso l'alto, non perché guarda il serpente, è costretto a guardare verso l'alto. Il serpente in ogni caso che cosa indica qua? Indica opposizione, vita morte. Il serpente è vita e morte contemporaneamente. Allora, questo serpente che compare qua è una creatura misteriosa, e nella esegesi, nei commenti rabbinici abbastanza tardivi, compare un'identità famosa che è condivisa anche, forse c'è anche un influsso reciproco, dalla esegesi cristiana. Il serpente è l'istinto del male. Il serpente è Satana. Il serpente è Satana ed è l'istinto del male. Dove però c'è una differenza, perché la teologia ebraica su Satana è una teologia un po' differente. Non c'è una personificazione esasperata, non c'è una presenza del demonio, del maligno, come può esserci nel pensiero e nell'elaborazione cristiana. Il Satana della Bibbia, Satan significa l'ostacolo, è quello che fa inciampare la persona, o che gli fa da avvocato di accusa di fronte al Tribunale Celeste, come nel libro di Giobbe. Là è idealmente personificato, ma non è detto che sia personificato. Il problema è più interiorizzato, cioè è questo male che sta nelle nostre possibilità di scelta, il male che sta dentro di noi, la pulsione a commettere azioni che non sono consentite, che possono provocare, che sono di per sé male e che possono provocare male. Il serpente rappresenterebbe tutte queste cose. Allora, da questo punto di vista, una delle spiegazioni presente nella tradizione ebraica, ma non è l'unica spiegazione presente, è che quello che succede in questo momento è che c'è una persona, un essere umano, che è sottoposto, in virtù della sua libertà, ad una tentazione. Gli si dicono delle cose, ma si dice: ma quello che mi è stato detto è vero o non è vero? Cioè, la domanda, il botta e risposta che c'è tra la donna e il serpente è la riflessione che la persona fa di fronte ad una seduzione. A me questo oggetto proibito mi attira da matti, lo dice, era bellissimo, dolce, era una bellezza degli occhi e dolce da comprendere. È qualcosa di particolarmente attraente. Ma allora è vero quello che mi è stato detto? È veramente problematica il passaggio tra la conoscenza di bene e male e l'astuzia. L'astuzia che è attribuita al serpente in realtà è un'astuzia che, con questa parola chiave che è collegata, è attribuita anche ad Adamo ed Eva, i quali vivevano in uno stadio, diciamo, primordiale di non distinguibilità del bene e del male, ma non erano completamente cretini, ecco. Cioè, quest'idea della furbizia fa vedere che loro qualche cosa avevano, va bene? Avevano una capacità di scelta, anche perché se non c'è la capacità di scelta, se non c'è la capacità di scelta, non si capisce dove è il peccato. Questo è il grande paradosso. Il primo divieto che trasgredisce l'umanità è un divieto alimentare: non mangiare. Nell'ebraismo i divieti alimentari costituiscono un pilastro fondamentale della struttura religiosa. Nel cristianesimo, anche in conseguenza del famoso detto di Gesù che quello che entra nella bocca è quello che esce dalla bocca, i divieti alimentari sono stati progressivamente spazzati via dalla struttura religiosa. Per cui abbiamo due mondi, quello ebreo e quello cristiano, in cui il divieto alimentare rappresenta una sorta di pilastro anche di differenza, almeno per come si è sviluppata la tradizione a un certo punto. E qua abbiamo che il primo divieto che viene dato all'umanità è un divieto alimentare, dove l'alimentazione è primordialità. È interessante che in questa primordialità istintuale non c'è un divieto sessuale, perché quale divieto sessuale poteva essere dato ad Adamo ed Eva? Se loro stavano insieme e avevano avuto l'obbligo di riprodursi, quale poteva essere? Non ci poteva essere un adulterio, perché erano soltanto due. Non ci poteva essere un incesto, perché erano soltanto due. Quindi da loro sarebbe stato tutto consentito. Quindi quale poteva essere il divieto? Giusto la bestialità poteva essere il divieto. Ma difatti, nella riflessione dei maestri, la bestialità c'è in questa storia. Perché c'è, accanto a questa narrazione così, la scena del serpente nasce dalla gelosia del serpente nei confronti di Adamo. Loro erano nudi, non si vergognavano e si univano senza alcun problema, senza avvertire in questa loro unione, come era detto prima, si attaccherà alla moglie da va questo, non avvertivano alcuna malizia in quello che succedeva. Il sesso era una cosa normale, senza alcuna problematica. Il serpente li vede e desidera Eva e concupisce Eva. E secondo una tradizione che poi diventa prepotente nella letteratura mistica, il serpente possiede Eva, si unisce a lei. Cioè, fuori di metafora, quello che è successo, il serpente si è unito alla donna. Allora, per tornare all'idea del reato alimentare, il reato alimentare rappresenta uno stato di natura primitivo, originale. Quando a un lattante date un oggetto qualsiasi, che cosa fa il lattante? Se lo porta alla bocca, cioè il modo di relazionarsi con l'esterno è il portare alla bocca, ed è il modo più basilare della relazione con l'esterno. Il divieto alimentare sta a dire che nel rapportarti all'esterno non puoi fare qualsiasi cosa, ma devi scegliere. Adesso, per tornare al tema del rapporto tra Eva e il serpente, la tradizione soprattutto mistica, ma su questo ci sono dei segnali già nella letteratura rabbinica, quella che si esprime teoricamente in modo chiaro, ma lancia segnali. Il peccato di Adamo ed Eva comporta una impurità, anzi non si parla di impurità nel senso tecnico dell'impurità, comporta la zoamà, che significa sporcizia. L'uomo e la donna diventano sporchi in conseguenza di questo peccato, e così questa sporcizia si trasporta alla loro discendenza. Ma è una sporcizia che può essere tolta? La risposta è che sì, viene tolta. Quando è che viene tolta? Viene tolta nel momento in cui c'è la rivelazione sul Monte Sinai. La rivelazione, la promulgazione del dialogo, praticamente il dono della Torah, la scelta che Dio fa di Israele, eccetera, toglie la sporcizia. Immediatamente dopo c'è il vitello d'oro che la sporcizia la rimette. Questo discorso è un campione molto interessante di vedere come le linee interpretative si sono distaccate, sono andate insieme, vanno insieme e poi si distaccano radicalmente per poi tra ebraismo e cristianesimo, nel senso che la conseguenza di questa colpa, quello che viene chiamato nella teologia cristiana il peccato originale, è qualcosa che richiede, scusate se entro in un terreno che non è mio, che richiede l'incarnazione di Gesù per essere cancellata. E se non c'è quella, non viene cancellata. Nel pensiero ebraico il dramma non è così radicale, il dramma è correggibile, ma è già stato corretto, già è stata la rivelazione sul Sinai che l'ha corretto, e non è necessario un evento nuovamente epocale per risolvere il danno di questa cosa. Il danno derivante da questo è un danno che si può risolvere tutti i giorni con le nostre azioni. Quindi la sporcizia di cui si parla è una sporcizia dalla quale ci si pulisce, e non è una sporcizia che rimane in eterno. Ed è all'individuo stesso lasciato il compito, attraverso l'osservanza di determinate norme, di uscirne fuori. A proposito del serpente, c'è un'interessante riflessione molto più recente fatta dai esegeti ebrei, cito Cassuto, che cercano di fare un ragionamento comparativo con il materiale letterario e religioso di epoche remote dell'area in cui nasce la Bibbia, per capire quali sono le linee comuni, quali sono le linee distintive. E questo tema del serpente, come viene sviluppato nella Bibbia, è effettivamente un tema molto originale. Se voi pensate cosa può rappresentare, il serpente è un simbolo onnipresente, soprattutto nelle regioni orientali, che cosa rappresenta questo serpente nelle regioni orientali, e la figura e il ruolo che assume nel racconto biblico, vedete che ci sono differenze molto importanti. Secondo Cassuto, perché compare il serpente a svolgere il ruolo che secondo lui è il ruolo del pensiero dinamico di una persona che fa ragionamento dentro se stesso? Perché deve essere il serpente che assume questo ruolo? Secondo lui la cosa deriva dal fatto che nei sistemi mitologici delle culture che circondavano l'ebraismo in tempi remoti era costante il riferimento alla lotta tra il Dio e una forza ostile che era rappresentata dai mari, dai fiumi e dalle bestie acquatiche grosse che l'abitavano. Insieme c'è la guerra tra queste entità, le acque, i mari, i fiumi e gli animali acquatici, che fanno la lotta contro la divinità, e la mitologia si sviluppa intorno a questo tema. Cassuto ha studiato, ha dimostrato in tantissime parti della Bibbia come questo tema sia ripreso e sia sviluppato in forma completamente differente, perché non ci può essere nell'ebraismo due forze, una forza antagonista a Dio uguale a Dio, non ci può essere. Dio è il creatore di tutto, quindi domina tutto. Però questo fatto che ci sia un dominio sulle acque, un dominio sulla natura, un dominio sulle bestie acquatiche è un tema che è comunque presente. Tutti i brani, abbiamo un serpente particolare, un grosso serpente marino che è il Leviatan, che compare in varie parti tardive della Bibbia, che diventa in alcuni versi il giocattolo di Dio, va bene? Questo mostro che avrebbe guidato la ribellione invece diventa uno strumento utile in mano di Dio. Poi nelle rappresentazioni messianiche molto simboliche, quando arriverà il Messia noi mangeremo la carne del Leviatano, è molto chiaro il segnale che mangeremo la rappresentazione del male, ce lo divoreremo, ormai è finito, così come della sua pelle costruiremo le capanne per la festa dei tabernacoli, servirà per proteggerci anziché per farci del male. Quindi in una concezione in cui c'è soltanto Dio che regola tutto, che comanda tutto, eccetera, eccetera, è chiaro che non ci può essere un serpente che comanda. Il serpente è soltanto una creatura residuo simbolica del processo di ribellione a Dio, che appunto verrà ulteriormente bastonata e sconfitta alla fine di questo racconto. A proposito dell'identità tra che il serpente non esiste ma agisce, è qualcosa che agisce dentro la mente di Eva. Eva in ebraico è Chava, e c'è il riferimento esplicito etimologico che Chava significa la madre di ogni chai, ogni vivente. La donna è colei che dà vita. Ma in aramaico Chivia è il serpente, e quindi donna e serpente hanno lo stesso nome. Il serpente poi lo incontriamo nella storia della verga di Mosè. Mosè, quando ha l'incontro con Dio nel roveto ardente, riceve una verga che, gettandola a terra, diventa serpente, ritoccandola diventa una verga nuovamente. il racconto della Bibbia dice che Mosè, quando Dio dice prendi sto bastone, lo lancia, Mosè scappa perché ha paura. Cosa che nella letteratura mistica è diventato l'inizio di un romanzo in tantissime puntate. Perché Mosè ha paura? Questo lo spiega lo Zohar, eh? Nei Proverbi 38, capitolo 38, il re Salomone, che passa per essere per la persona più intelligente della storia, dice che ci sono delle cose che non riesce a comprendere. La strada dell'aquila in cielo, quella del serpente sulla roccia, quella della nave nel cuore del mare e quella dell'uomo nella donna. Sono i misteri che il re Salomone non riesce a comprendere. E fermandoci un istante sulla strada del serpente della roccia, ma cosa c'ha di tanto misterioso la strada del serpente della roccia? I maestri dicono che questa roccia, Tzur, è l'attributo divino. Tzur, Dio ha chiamato Tzur, Dio ha chiamato roccia. La strada del serpente della roccia è il male su Dio, il problema. Da dove viene questo male? Qual è il rapporto del male con Dio? È questo che Salomone non riesce a comprendere. E questo è il motivo per cui Mosè, quando vede il serpente, sta parlando con Dio e gli fa vedere il serpente, scappa perché non sa come può controllarlo. Una delle soluzioni che dà la mistica ebraica, ma anche la filosofia ebraica, è che tutto quanto deriva da Dio. Già Isaia, Deutero Isaia, il Signore, lo stesso l'amore, Ra, crea il male. Frase che noi ripetiamo nella preghiera di tutte le mattine, dove invece di dire che il Signore fa la pace, e non diciamo che crea il male, diciamo che crea tutto. Non diciamo come Isaia che crea il male, ma diciamo che crea tutto. Invece dice vorrà, vorrei e t'accoglio. Il male fa parte della creazione, ma secondo questo racconto della Bibbia il male è in realtà un derivato della libertà. Uno dei sensi, non vorrei banalizzare, ma insomma, uno dei sensi di tutto questo racconto è che nel momento in cui che il Signore lascia la prima coppia di esseri umani in uno stadio primordiale, infantile, in cui loro hanno soltanto una scelta da fare, e questa scelta è di non crescere. Ovviamente scelgono di crescere. Il Signore praticamente gli ha detto che se voi rimanete in questo giardino isolato, in cui tutto avrete soltanto delizie e tranquillità, state attenti che se voi scegliete la strada dell'uomo che vuole scegliere, la vita non sarà più di delizie, non sarà più uno stipendio assicurato e tutta tranquillità, sarà seminata di dolori e di durezza. È il passaggio dell'umanità dallo stadio infantile della protezione totale allo stadio adulto. Interessante a proposito delle varie maledizioni che ci sono in questo che sembrano terribili. Uno dei punti che sottolinea la tradizione è che le maledizioni sono terribili all'inizio, ma poi si stemperano, diventa tutto più leggero. Non è una punizione eterna, è qualche cosa che piano piano si alleggerisce. È quello che vediamo nella nostra epoca, in cui il pane non si ricava col sudore della fronte, non si va nei campi ad ammazzarsi in mezzo agli spini, ma la cosa è diventata. Le donne non partoriscono più con tutto il dolore, soprattutto non muoiono di parto come potrebbe essere questa questa minaccia. Tutto quanto sembra immerso in una prospettiva di non angoscia totale, ma un'angoscia iniziale che poi si risolve. Un'altra prospettiva interessante è come questo capitolo vive il tema del rapporto tra la terra e la donna. In altre strutture, diciamo, mitologiche, soprattutto il mondo greco e latino, ma anche altre culture, c'è l'idea della grande madre terra, è la terra che dà la vita, è la terra che è portatrice di vita e di morte, tutti i miti di Persefone, eccetera, eccetera. In questo capitolo c'è una divisione fondamentale di ruoli, perché è la terra che viene in qualche modo maledetta, ma è la donna che mantiene il ruolo di portatrice di vita. C'è una divisione. La grande madre è Eva e la grande maledetta è la terra. Anche dal punto di vista linguistico, Chava deriva, porta in sé la radice di Chaim, di vita, e Adama, la terra, è legata ad Adam, che è l'uomo. È l'uomo, l'uomo che è legato alla terra e che porta, l'uomo nel senso della parte maschile, che porta in sé il senso di questa condanna. Laddove la condanna non tocca la donna, se non, diciamo, nel fastidio della procreazione, ma il ruolo della procreazione è proprio di dare la vita, non glielo toglie nessuno, è per questo che esiste. Interessante lo scaricabarili di questo racconto. Il Signore se la prende con Adamo, Adamo scarica la colpa alla moglie, la moglie la scarica al serpente. Un gioco di sistematica irresponsabilità. Troviamo in qualche modo questo meccanismo di ricerca della verità nel racconto successivo, parallelo in qualche maniera, di Caino e Abele. Ci sono c'è una parola che ritorna in tutti e due i racconti ed è la domanda dove. Quando Dio cerca Adamo, gli dice: dove stai? Aiecca, dove stai? E quando si rivolge a Caino, dice: dove sta tuo fratello Abele? Dio lo sa benissimo dove sta Adamo e dove sta. Chi sta attento anche qua alle sfumature linguistiche, c'è la domanda dove, punto interrogativo, nell'ebraico biblico si può dire con due parole differenti: Efo, che è usato in condizioni particolari, e Aie. Qua è usato sempre Aie, sia per Adamo che per Caino. E Aie non significa dove stai soltanto, ma significa perché stai. Qual è il motivo per cui? È una domanda in cui si cerca di capire il motivo, è una domanda che in qualche modo è l'inizio di un processo, ma un processo nel quale si vuole tirare fuori sia la responsabilità, ma che anche la possibilità di venirne fuori. E quindi non è un processo di, diciamo, di deresponsabilizzazione, ma un processo di assunzione di responsabilità. Amin Aetz. Il Signore, quando parla ad Adamo, gli dice: forse hai mangiato dall'albero. Amin Aetz, forse hai mangiato dall'albero. I maestri si sono chiesti, per storie successive della Bibbia, c'è una storia che per noi è una storia che che ci è molto cara per tutto l'aspetto dolce amaro, la storia della festa di Purim, nella quale si racconta di un perfido primo ministro persiano che voleva sterminare tutti gli ebrei e tra l'altro aveva costruito una forca alta 50 braccia per poterci impiccare il suo nemico Mordecai. La Bibbia, i maestri si chiedono, la domanda sembra assurda, ma da dove si deduce che si parla già di Aman, il cattivo ministro, già nelle prime pagine della Bibbia? Lo si deduce appunto da come è scritto, le vocali non sono scritte nel testo biblico, dalla parola dice Amin Aetz, che può essere tranquillamente detto Aman Aetz, Aman Aetz, il male del persecutore viene da quello. E c'è un midrash, un'interpretazione biblica che è molto interessante per i suoi paralleli con tutto un torrente sotterraneo di comunicazione micidiale che esiste tra ebraismo e cristianesimo. Stiamo qua vicini, c'è tutta la tematica qua un pochettino, Santa Croce e Giuseppe, il legno della croce e il legno della forca di Aman è costruito con, secondo il Midrash, con il legno dell'albero di Adamo ed Eva. Così come nella simbologia cristiana, il legno della croce è lo stesso legno dell'albero. Vedete che ci sono questi collegamenti, ovviamente c'è scuola della strada, ma la tematica è sovrapponibile. Come per dire che nella parte ci sta peccato e salvezza che si esprime in maniere differenti, solo che nello sviluppo ebraico di questo ragionamento è una salvezza storica e non è una salvezza escatologica, almeno in questi termini. Beh, io ho finito il tempo messo a disposizione, ho messo un sacco di cose.
Lo ringraziamo intanto. Abbiamo detto che chiudiamo, probabilmente mi dice anche il professor Pitta, forse l'anno prossimo potremmo, così la obblighiamo a tornare un'altra volta, fermarci a fare delle domande.
Sul capitolo 3,
no, su altre cose. No. Ma mi piace concludere con due cose, perché molti di voi devono tornare a casa, ripeto, saremo ore e ore a parlare qui di queste cose. Io credo che quello che realmente a noi impressiona, proprio nel senso più bello della parola, è da un lato l'adesione letterale all'apice, alla virgola, cioè risulta proprio questa, e poi questo suo modo pacato di parlare, cioè che si ferma lì come una persona che spiega tutti i reconditi significati, no? E insieme voi vedete, per questo a volte è anche difficile per noi che non siamo abituati a seguire alcune cose, la libertà assoluta di interpretazione, il collegamento da un brano all'altro, da un episodio all'altro. Mi tornava in mente per dirvi come questo poi appunto ci sono dei torrenti sotterranei. Stavo leggendo in questi giorni un libro di due protestanti che sono diventati cattolici americani e c'è stato un punto, non lo dico in chiave polemica, ma in chiave così di comprensione. La loro ricerca è partita dallo scoprire che il sola scrittura non è biblico. Cioè, nel senso che c'è una interpretazione della scrittura, c'è il valore dei rabbini, dei maestri, lei dice sempre i nostri maestri ci hanno detto, no? Nell'ebraismo c'è la Torah scritta, ma c'è un insegnamento che viene dato al Sinai orale, che si trasmette di generazione in generazione, e la parola di Dio viene da queste due fonti, cioè viene dal testo scritto, c'è un'adesione totale, ma poi c'è anche una libertà per cui uno sottolinea una cosa, uno sottolinea un altro, cioè c'è una lettura spirituale profonda che cerca di trarre tutto ciò che è possibile per capire la vita, no? E una battuta finale per dire, questo è un problema complicatissimo, tutto quello che stiamo dicendo è complicatissimo, però appunto studiare la scrittura è anche questo. San Tommaso d'Aquino dice che la circoncisione toglie il peccato originale. C'è un passaggio interessantissimo di Tommaso d'Aquino che riflette sul fatto.
Sì, è una cosa rabbinica, in realtà sta citando i rabbini.
Esatto, perché c'è in realtà un rapporto, una stima. Tommaso d'Aquino arriva a dire che la forza del battesimo non è togliere ma è dare, cioè il battesimo dà la piena figliolanza divina, dà addirittura la vita stessa di Dio, ma realmente riconosce il valore redentivo della circoncisione, e quindi gli dà un significato grande, importante, no? È una piccola notazione, potrebbe essere utile rifletterne, ma solo qui. La ringraziamo veramente, perché è una cosa grandissima poter ascoltare una lezione dal rabbino per tutti quanti noi.